FC Inter 1908.it presenta The Day After, un podcast a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. Bentornati amici di FC Inter 1908 con The Day After, siete in compagnia mia di Giovanni Montopoli, di Daniele Mari. Ciao Daniele.
Ciao Giovanni, bentrovati a tutti.
Ciao Daniele, allora ci troviamo il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul Sassuolo, vittoria arrivata per il recupero della 28ª giornata di campionato. Ieri l'Inter al Meazza ha superato la squadra di De Zerbi per 2-1, gol di Lukaku, Lautaro per l'Inter e di Traoré per il Sassuolo. L'Inter incrementa il vantaggio sul Milan, che adesso dista 11 lunghezze, e sulla Juventus 12. Juventus che ieri ha vinto contro il Napoli per 2-1, si è rifatta sotto, è alle spalle del Milan, insomma si sta accorciando la classifica, almeno per quanto riguarda le posizioni dalla seconda alla quarta. L'Inter vince con il Sassuolo, dicevamo, una gara che comunque ha fatto storcere il naso a qualcuno, ne parleremo abbondantemente nel corso del nostro podcast. Ma ripartiamo proprio da lì, dai 90 minuti giocati al Meazza e dalla vittoria dell'Inter, una vittoria che a qualcuno ha fatto storcere il naso. Perché, Daniele?
Sì, chiaramente nel momento in cui la matematica sta dando ragione all'Inter, nel senso che il vantaggio è il vantaggio massimo che la prima in classifica ha avuto sulle altre nel corso di questa stagione, è chiaro che qualcosa con cui disturbare il cammino della capolista va trovato, e quindi ci buttiamo sull'estetica. È chiaro che l'Inter in questo periodo non sta giocando bene, la squadra è comprensibilmente stanca, anche perché da quando Conte ha trovato l'11 titolare di fatto l'Inter ha giocato sempre con gli stessi giocatori, al netto di infortuni, Covid e squalifiche. Quindi è chiaro che l'Inter in questo momento non sta giocando bene, ma non l'ha nascosto neanche Antonio Conte, che ieri ha detto chiaramente che l'Inter si sta adattando per cercare di raggiungere l'obiettivo. Quindi l'Inter ha capito che in questo momento ha una difesa molto solida, soprattutto quando non manca nessuno tra Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sa che prima o poi almeno un gol con il potenziale offensivo che si ritrova lo farà, e quindi l'Inter in questo momento sa benissimo che il metodo migliore per portare a casa i risultati è quello di aspettare gli avversari, concedere anche un lungo possesso palla, e il Sassuolo di De Zerbi fa lungo possesso palla anche con squadre diverse dall'Inter, e ripartire con ripartenze veloci e il più delle volte letali. Questo l'Inter lo sa, Conte lo sa e sta facendo di necessità virtù. Ma che l'Inter non giochi bene non è un assioma. L'Inter ha fatto delle grandi partite in questa stagione, ha fatto partite anche dominando l'avversario, lo ha fatto anche nei big match, perché ha dominato la Juventus, ha dominato il Milan, ha giocato benissimo a Roma contro la Roma pur non portando a casa il risultato. Quindi l'Inter è in grado di giocare bene. In questo momento giocare bene non è quello che serve all'Inter. Quello che serve all'Inter è fare di necessità virtù, schierarsi nel modo migliore per colpire gli avversari e portare a casa i tre punti. È chiaro che in questo momento la classifica dà ragione a Conte, quindi gli esteti del calcio se ne faranno una ragione e anche noi ce ne faremo una ragione, e in questo momento è la matematica la cosa che conta, e la matematica sta dando ragione a Conte. Poi giustamente, come dicevamo, il tifoso dell'Inter sa bene che non si può essere tranquilli neanche con 11 punti di vantaggio, si potrà essere tranquilli semplicemente con l'ausilio della matematica, e forse neanche allora.
Esatto, poi come diceva sempre Conte ieri nel post partita di Inter Sassuolo a Sky, gli esteti se ne faranno una ragione, andremo in un centro estetico. Aveva fatto una battuta quella del tecnico nerazzurro, che insomma voleva centrare il focus sul fatto che comunque l'Inter si sta iniziando a sporcare anche le mani. Aggiungerei alle partite che hai detto anche la gara con la Lazio e la gara con l'Atalanta, sebbene diverse, perché con la Lazio l'Inter ha disputato un'ottima partita al Meazza, con l'Atalanta al tempo stesso non ha giocato un gran calcio, ma si è messa a fare il gioco, anzi ha fatto il gioco che doveva fare. Non è andata a sfidare l'Atalanta sul suo terreno, ha fatto una gara compatta, coriacea, ha portato a casa il risultato. Quindi, voglio dire, non mi sembrano eccessive e zelanti le critiche mosse nei confronti della squadra dell'Azzurra, nonostante sia vero il fatto che comunque non stia esprimendo il miglior calcio possibile. Però bisogna guardare anche al risultato e alla classifica. Se vedo la classifica oggi, abbiamo 11 punti di vantaggio sul Milan. E dicevo, ultimamente infatti sento spesso critiche nei post partita, e sento parlare squadre, allenatori di squadre che hanno giocato meglio dell'Inter, che hanno avuto più occasioni dell'Inter. Questo mi sembra un po' strano, che comunque avrebbero meritato qualcosa di più e poi si ritrovano a commentare una sconfitta della propria squadra. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che in tutte queste gare io non ho visto un Handanovic smostrarsi tra i pali, o sbaglio?
No, assolutamente, ma generalmente chi vince festeggia, chi perde spiega, e in questo periodo sono tanti gli allenatori che stanno spiegando al termine della partita con l'Inter. Io ieri questa grandissima partita del Sassuolo francamente non l'ho vista, nel senso che il Sassuolo ha fatto sì 800-900 passaggi, ho letto le statistiche, ma tutti i passaggi in orizzontale con l'Inter che non ha sofferto più di tanto. Il Sassuolo ha trovato il gol con una grandissima giocata singola di Traoré, peraltro in un momento in cui l'Inter era in 10 perché Skriniar era fuori per infortunio. Peraltro Skriniar era il giocatore che stava proprio nella zona di Traoré. Quindi io francamente queste lamentele di De Zerbi, abbiamo fatto il doppio dei tiri dell'Inter, io tutti questi tiri del Sassuolo ieri non l'ho visti, a meno che non vogliamo considerare tiri in porta i tiri di alleggerimento o i tiri finiti in tribuna con Handanovic comodamente fermo tra i pali. Quindi io francamente, per quanto riguarda la partita contro il Sassuolo, tutti questi pericoli non li ho visti. La partita contro l'Atalanta è stata una partita simile, nel senso che l'Atalanta ha giocato costantemente nella metà campo dell'Inter, ma anche in quella circostanza io grandi parate di Handanovic non ne ho viste. E limitare un reparto offensivo come quello dell'Atalanta, io credo che rientri nei meriti di Antonio Conte. Poi si può discutere sulla qualità del gioco offensivo, sulla qualità del gioco complessivo. L'Inter non giocherà come il Manchester City o non giocherà come il Bayern di Monaco, visto ieri sera contro il Paris Saint-Germain, che peraltro ha giocato benissimo ma ha perso la partita. Però ecco, io credo che a metà aprile le squadre sono molto stanche, i giocatori sono rientrati dall'ennesima trasferta lunghissima in nazionale, e quindi francamente giocare benissimo al calcio non è così semplice. E io credo che in questo momento, mai come in questo momento, quello che conti sia il tabellino finale.
E a proposito del tabellino finale, c'è un commento, più che un commento, un tweet del profilo ufficiale del Sassuolo che al termine della gara commenta così: finale Inter-Sassuolo 2-1, sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazione. Al Sassuolo sull'1-0 manca anche un rigore per trattenuta evidente di Raspadori, da cui nasce l'azione del raddoppio dell'Inter. Ecco, forza Sassuolo. Questo è il commento sui social della società neroverde. Mancherebbe, mi verrebbe da dire che mancherebbe qualcosa, mancherebbe anche un appunto sul tocco di mani di Rogero di cui nessuno parla, ma invece si fa un gran parlare di questa trattenuta di De Vrij su Raspadori, trattenuta che anche dalle immagini si vede, l'arbitro è reputato non punibile, non perseguibile con calcio di rigore, il fallo di De Vrij sull'attaccante del Sassuolo. Tra l'altro, apro una parentesi, molto bravo questo Raspadori, gara dopo gara, tifoso interista, gara dopo gara sta convincendo. Vogliamo parlare un po' di questa, per me, caduta di stile da parte della società neroverde?
Sì, tendenzialmente gli account ufficiali non scadono in polemiche da bar. È chiaro che evidentemente ieri il Sassuolo si è sentito in dovere di sottolineare un rigore che personalmente io avrei dato, il rigore su Raspadori, però rientriamo sempre nell'ambito della discrezionalità dell'arbitro e quindi sulla intensità della trattenuta di De Vrij su Raspadori. È chiaro che la trattenuta è stata una trattenuta lieve e non prolungata, però è stata una trattenuta evidente, nel senso che la maglia di Raspadori si è allungata di parecchio. Io non mi sarei scandalizzato se l'arbitro avesse dato il rigore al Sassuolo, non mi sarei scandalizzato neanche se l'arbitro avesse dato un sacrosanto e nettissimo rigore all'Inter nel primo tempo per il fallo di mano di Rogerio sul cross di Barella, un fallo proprio da VAR, proprio da scuola VAR, nel senso braccio largo, distanza elevata, quindi assolutamente non così vicino Rogerio a Barella, un rigore solare che probabilmente avrebbe mandato l'Inter sul 2-0 poco dopo la mezz'ora del primo tempo, e staremo parlando di tutt'altra partita. C'era potenzialmente anche un fallo su Skriniar alla fine del primo tempo per un pestone sulla caviglia del difensore slovacco, e a voler fare proprio, come dire, le pulci, c'era potenzialmente anche un fallo su Young in occasione del gol di Traoré. Sono tutte situazioni che possono essere valutate in un modo o nell'altro. Ripeto, io avrei concesso il rigore su Raspadori, quindi non mi si può tacciare in questo caso di essere fazioso, ma ripeto, È molto fazioso chi parla solamente della trattenuta su Raspadori e dimentica un rigore in cui il campo della discrezionalità dell'arbitro non rientra minimamente. Cioè il fallo di Rogerio è un fallo clamoroso e nettamente da VAR. Quindi, francamente, trovo abbastanza, non voglio usare termini forti, ma trovo abbastanza sconveniente da parte di persone che fanno di mestiere il giornalista e sottolineano semplicemente a parti, come dire, sottolineano quello che vogliono sottolineare, mettiamola così.
Esatto, e invece a proposito di qualcuno che sottolinea cose, ieri Lukaku ha segnato il gol numero 21 di testa, e lo dico specifico di testa perché ultimamente nelle ultime uscite si parlava di Lukaku che non segnava di testa, che non, quindi come fosse quasi fosse una pecca questo non segnare di testa. Ha segnato di testa, ha dato un bel gol raccogliendo un invito di Young e superando consigli, mettendo, incrociando un ottimo pallone. Ecco, non lo so, si sta iniziando a criticare Lukaku perché non segna di testa. Ora che l'ha fatto, probabilmente parleranno di un Lukaku che non segna, che segna poco di tacco, che non ha mai segnato di tacco, che non ha mai segnato di schiena in questo campionato. Io credo che inizia a diventare stucchevole veramente la polemica su questo giocatore che ha messo dentro 21 gol in campionato. Anche ieri un assist per Lautaro che spacca le partite e continua a spaccare le partite da solo, che diventa ed è determinante per la squadra che prima in campionato mai nessun giocatore, neanche Cristiano Ronaldo, è stato così determinante per la Juventus. Infatti si sono visti i risultati, o Ibrahimovic per il Milan, visto che comunque sta giocando il Milan, non mi sembra che stia scalfendo il primato dell'Inter in classifica. E l'ha ribadito anche Antonio Conte ieri. Sorridevo quando si pensava all'investimento di Lukaku come un investimento esagerato, oppure mi torna in mente un altro giornalista di dichiarata Federossonera, dove quando parlava di magari aggiungendo qualche soldino in più si poteva trattenere Icardi a Milano invece di andare a spendere 80 milioni per avere Lukaku. Ecco, pensi che finirà mai questa polemica attorno all'attaccante belga, oppure ogni giorno se ne inventeranno una nuova e dovremo aspettarci nuove telenovele sull'affare Lukaku-Inter?
Sì, a parte il fatto che partirei dalla fine, nel senso che i milioni che l'Inter ha speso per Lukaku non sono stati 80-83 come si legge continuamente, ma sono stati poco meno di 70 più bonus. Quindi
Esatto.
già la cifra fa iniziare un discorso sbagliato. Dopodiché il problema della valutazione della qualità di Lukaku è un problema che nasce da lontano e nasce anche dalla stampa inglese, nel senso che Lukaku ha una media gol assolutamente pazzesca. Ed è entrato nella storia della Premier League, nella storia della nazionale belga e anche nella storia dell'Inter, visto che è uno dei sette giocatori nella storia dell'Inter che hanno segnato più di 20 gol in due stagioni consecutive. Quindi è un giocatore che entra costantemente nella storia dei club o della nazionale con cui gioca. Quindi è un giocatore i cui numeri sono sempre stati straordinari. È chiaro che Lukaku ha un tipo di fisico e un tipo di gioco, appunto, che non è per esteti. Nel senso che è chiaro che se tu chiedi a Lukaku di fare il gioco nello stretto che fa Messi o che faceva Ronaldinho, è chiaro che stai parlando di un altro tipo di giocatore, il che non toglie nulla allo strapotere di Lukaku in campo e io credo che il valore di Lukaku sia almeno raddoppiato rispetto al prezzo pagato dall'Inter. Poi è chiaro che, ripeto, anche per quanto riguarda i giornalisti di dichiarata fede, quelli che vincono esultano e parlano delle qualità delle loro squadre, gli altri spiegano e in questo momento ci sono tantissimi allenatori che spiegano e tantissimi giornalisti che spiegano, ma le critiche a Lukaku fanno parte di una visione distorta della stagione dell'Inter, il cui apice credo che sia il concetto di fortuna applicato all'Inter per quanto riguarda le situazioni Covid. L'Inter è la terza squadra in Serie A per numeri di casi Covid durante questa stagione, l'unica squadra ad aver avuto due focolai nell'arco di una sola stagione, quindi è la big, perché le altre due squadre che hanno avuto più casi dell'Inter sono Torino e Genoa, quindi è la prima delle big ad aver pagato dazio al Covid. Quindi chiaramente si sta parlando di scuse da parte di una certa stampa e di un certo tifo. Per cui è chiaro che queste sono tutte balle, sia quelle su Lukaku, sia quelle sulla fortuna dell'Inter in questa stagione. Per cui, ripeto, c'è chi festeggia, c'è chi spiega. In questo momento c'è tantissima gente che sta spiegando e noi ascoltiamo le loro spiegazioni.
e speriamo di festeggiare. Chiudo con due considerazioni, anzi due domande di cui possiamo parlare, comunque due argomenti che si possono approfondire. Il primo riguarda Eriksen, ieri rimesso al posto di Brozovic, chiamiamolo così, ad agire da play basso. A mio avviso è stata una buona gara, però sono del parere che un giocatore come quello, con la qualità di Eriksen, chiaramente e con l'intelligenza tattica di Eriksen, è un giocatore che si adatta a fare qualunque ruolo. Io penso che se anche Conte lo volesse mettere al centro della difesa, lui non batterebbe ciglio e giocherebbe al centro della difesa. Però messo lì in quel ruolo per me è un po' stride, nonostante abbia fatto un'ottima partita, a mio avviso. Però lo vedo un po' come mettere una Ferrari in un centro storico di una piccola città, insomma, un po' troppo con il freno a mano tirato, la prima riguarda Eriksen. La seconda invece è Skriniar, che anche ieri ha disputato una gara superba e per me sta iniziando a ripreso, a scalare quelle che sono le gerarchie difensive, ossia se prima avevamo De Vrij, Skriniar, Bastoni, per me Skriniar sta iniziando a incalzare l'olandese come autorevolezza e guida all'interno della difesa, a parte che ieri il gol è arrivato quando lui era a terra e non stava marcando, non stava prendendo Traoré, però ieri ha fatto degli interventi e ha bloccato, mi viene in mente l'azione su Boga, dove l'ha ripreso e l'ha portato fuori dopo che l'attaccante del Sassuolo aveva scambiato al limite dell'area, mi sembra con Juricic, e ha chiuso di fatto alla punta di De Zerbi un'occasione da gol che si era costruito dal nulla. Ecco, per me Skriniar è tornato non ai livelli di due anni fa, ma ha superato quei livelli. Adesso ha una consapevolezza oggettivamente maggiore, ha una forza maggiore ed è determinante in maniera assoluta al centro in difesa.
Sì, è chiaro che tolta diciamo la prestazione stagionale della coppia di attaccanti, nel senso che ovviamente se si dovesse fare un pagellone della stagione dell'Inter, è chiaro che Lautaro e Lukaku avrebbero un posto di prim'ordine sul podio. Io credo che in assoluto la stagione di Skriniar sia la più grande sorpresa per chi non conosceva le qualità di questo giocatore. Io nel mio piccolo ho fatto una piccola battaglia l'estate scorsa e ho fatto il tifo sfegatato perché fallisse la trattativa con il Tottenham, perché Skriniar non è un giocatore che non aveva dimostrato di poter giocare a questi livelli, era un giocatore che l'anno scorso si è trovato in difficoltà, ma sapevamo qual era il livello di Skriniar, e io credo che sia stato un errore gravissimo da parte del Tottenham, per esempio, quello di voler lucrare sul prezzo e di voler strappare Skriniar all'Inter facendo contestualmente anche l'affare economico. Già strappare Skriniar all'Inter sarebbe stato un affare pagando il prezzo che aveva chiesto l'Inter. È chiaro che l'Inter si è ritrovata un giocatore che secondo me dal punto di vista difensivo è largamente il miglior difensore che ha l'Inter in rosa, ma questo senza togliere nulla a De Vrij e Bastoni, nel senso che l'Inter ha un terzetto difensivo di prim'ordine. Skriniar, De Vrij, Bastoni è una difesa di livello internazionale e credo che siano giusti i paragoni con la prima difesa della Juventus di Antonio Conte, nel senso che i tre difensori dell'Inter sono perfetti per giocare l'uno con l'altro perché hanno caratteristiche profondamente diverse. E Skriniar ha in questo momento una convinzione e uno strapotere fisico che gli consente di fare recuperi come quello su Boga senza perdere di efficacia anche quando si sgancia in proiezione offensiva. Per quanto riguarda Eriksen, è chiaro che Eriksen, il fatto di averlo arretrato, perché Eriksen ieri si è giocato da regista al posto di Brozovic, ma tendenzialmente anche quando gioca da mezzala gioca comunque accanto a Brozovic, è chiaro che averne arretrato la posizione ne limita i numeri e le statistiche, ma questo è evidente. È chiaro che gol e assist di Eriksen facendolo giocare 10 metri più indietro è chiaro che sono diminuiti, però Eriksen ieri ha giocato una partita diciamo da 6, senza infamia e senza lode. È chiaro che Eriksen può fare molto di più, può essere molto, molto più decisivo. In questo momento è un giocatore, ho trovato giusto il termine utile. In questo momento Eriksen è utile all'Inter perché consente un'uscita di qualità, perché consente di togliere l'uomo a Brozovic quando gioca con Brozovic e perché ha chiaramente la capacità e il tocco di palla che in rosa hanno in pochi. L'Inter è una squadra molto molto fisica, molto veloce, fa delle ripartenze micidiali e stupende, ma non ha una qualità di palleggio da top europea. Eriksen ce l'ha e quindi in questo momento è utile perché ha caratteristiche diverse rispetto agli altri giocatori, ma è chiaro che anche Eriksen può fare sicuramente di più rispetto a quello che sta facendo attualmente.
Il tutto in attesa chiaramente del ritorno a pieno regime di Stefano Sensi, che si spera insomma possa tornare presto ai livelli a cui l'abbiamo conosciuto, cioè all'avvio di stagione della scorsa stagione. Bene, Daniele, allora abbiamo chiuso The Day After, ci riaggiorneremo dopo Inter Cagliari di domenica, lunch match alle 12:30. Un saluto a tutti i tifosi nerazzurri. Ciao Daniele.
Un saluto a tutti, forza Inter e teniamo duro.
Ciao! Avete ascoltato The Day After, un podcast a cura di FC Inter 1908.it.